Eccoci, buongiorno a tutti, sono Annibale D'Elia, sono il direttore innovazione economica e sostegno alle imprese del Comune di Milano. Su invito degli organizzatori di questa iniziativa modererò la sessione della mattina, grazie dell'invito, anche perché ci sono un sacco di amici, quindi sarà particolarmente interessante e piacevole portarla avanti. Allora, abbiamo un programma abbastanza serrato e quindi direi di saltare i convenevoli e di entrare direttamente nel vivo. Del progetto sapete credo tutto perché siete tutti quanti candidati a questa prima edizione della scuola di design e impatto sociale. Come sapete il titolo è Ripensare il rapporto tra pubblica amministrazione e impresa sociale e questo fa parte di un progetto più ampio che si chiama Includimi, che è un progetto realizzato da due dipartimenti del Politecnico di Milano, è sostenuto dalla Fondazione Cariplo e dal Comune di Milano. Un foglio perché ho molte cose da dire e me ne dimenticherò la metà. Vi dico due parole sul programma della mattina. È fatto così, si inizia con il punto di vista del Comune di Milano e della Fondazione Cariplo in materia di innovazione sociale. Si continua con una mappatura delle policy per l'innovazione sociale a Milano a cura di Stefano Maffei e Mario Calderini, che rappresentano le due anime ideatori e realizzatori di questo progetto. Poi c'è una terza parte, casi nazionali e internazionali, approcci alle policy per l'innovazione sociale. Ci saranno tre ospiti che vi presenterò più avanti. Vi ricordo che la giornata proseguirà anche nel pomeriggio a partire dalle 14 con altre due sessioni, una a cura di Tiresia, finanza e impatto sociale per ripensare il rapporto tra PA e impresa sociale, e la terrà Mario Calderini e io potrò finalmente fare quello che ascolta e non il moderatore, e infine l'approccio design for policy per un policy making sperimentale, che invece è a cura del Design Policy Lab. Come detto, essendo questo un ambiente formativo, chiederei a tutti stile informale, che significa non ci perdiamo inconvenevoli, andiamo dritti al punto, stiamo nei tempi, soprattutto perché la parte di apprendimento viene meglio se riusciamo a dedicare una parte anche alla domande e risposte. Se mi viene qualche domanda la farò io e siete caldamente invitati ovviamente a prendere parte attiva al dibattito. Bene, il primo foglio me la sono calata. Adesso mi cambio cappello, nel senso che come avete visto da programma, in questa prima sessione a proposito dell'approccio, la visione di Fondazione Cariplo e Comune di Milano, era atteso un intervento di Cristina Tajani che interpreto io in questo momento, nel senso che l'assessore non è riuscita a venire, divisa come sempre tra mille cose, ha detto ti prego di portare calorosi saluti, un augurio di buon lavoro alla scuola, e quindi mi tocca oltre che fare da moderatore anche introdurvi il tema a proposito del Comune di Milano, cioè quello che faccio adesso e invece interpreterà la parte del direttore di innovazione economica e raccontarvi come la pensiamo. Come ho pensato di raccontarvi questo punto di vista? Partendo da una serie di situazioni peculiari in cui ci troviamo come direzione economia urbana e lavoro e come assessorato lavoro e attività produttive, una condizione che potremmo definire di grande attenzione, di elaborazione e di passaggio. La direi così. Come sapete il Comune di Milano negli ultimi anni, a cominciare dal precedente mandato, ha avviato una serie di pratiche sperimentali che possiamo etichettare in varie maniere: sharing economy, smart city, innovazione sociale. Quindi da una parte c'è una parabola, un percorso che parte da esperienze davvero di frontiera, quando queste etichette hanno cominciato a diventare abbastanza di moda, il Comune di Milano ha cercato di interpretarle, ma nello stesso tempo questi fenomeni sono sottoposti a grandi trasformazioni, rapidissime. Pensate ad esempio alla sharing economy e come sia passata da una cosa promettente, di cui ovviamente ci si chiedeva se avrebbe avuto effettivamente questo impatto trasformativo oppure no, e in questo momento è diventata contemporaneamente una roba enorme che interviene pesantemente nella nostra vita, a volte con effetti anche negativi, con esigenze regolatorie. Il Comune di Milano è stato la prima istituzione pubblica in Italia ad elaborare delle linee guida sulla sharing economy. È evidente che dal 2013 ad oggi è il momento, come dire, di dare una registrata. Credo che la stessa cosa si possa dire per la Smart City, che come sapete diciamo, è un tema che è iniziato molto sotto il segno della proposta tecnologica delle imprese, dei fornitori di tecnologia. E in questo momento invece è un tema di grande dibattito, no? Cosa voglia dire città intelligente, se debba essere la città o i cittadini a essere intelligenti. Start-up, pari uguale. Il tema dell'innovazione sociale in qualche modo è diventato una specie di macro categoria cappello che ragiona di cambiamento, e devo dire che questo particolare approccio è stato per noi molto suggerito dal confronto con 10 città europee. Qui ci sono miei colleghi dell'ufficio Smart City e Innovazione Economica che hanno diretto concretamente, hanno realizzato concretamente questo progetto di rete europea finanziato da Urbact che si chiama Boosting Social Innovation, che è una rete di 10 città europee che ragionano di innovazione sociale. Bene, quello che vi faccio vedere è un po' il cantiere di ragionamento che il Comune di Milano sta portando avanti in questo momento, per cui vi sto facendo vedere qualche cosa di, come dire, assolutamente in progress, intorno a questa domanda. Se questi fenomeni sono cambiati, se siamo di fronte a sfide nuove, che tipo di approccio e di visione possiamo avere come amministrazione pubblica per guardare da qua ai prossimi anni? Questo materiale è stato presentato a gennaio del 2018 in un meeting internazionale che si è svolto a Milano, in parte anche qua a base, e che aveva esattamente l'obiettivo di promuovere il confronto tra queste 10 città, tra cui Barcellona, Strasburgo, Parigi, insomma città come dire, con un certo protagonismo sul tema innovazione sociale, per cercare di capire a che punto siamo e dove stiamo andando. Comincio dal titolo, le slide sono in inglese, insomma immagino non sia un problema per nessuno, ma ci tenevo proprio a portarvi i materiali esattamente come li abbiamo, come dire, elaborati. Il titolo di questa breve presentazione è Nuove economie ibride per innovare e includere. Cioè voi sapete che il punto di vista del Comune di Milano elaborato nella precedente amministrazione e che l'assessore Tajani sta portando avanti è esattamente quello di porsi la domanda di come combinare innovazione e inclusione. L'idea di centrare l'attenzione sulle nuove economie ibride deriva anche da un aspetto. Noi siamo la direzione che nel Comune di Milano riassume e coordina tutte le funzioni di sviluppo economico della città. Quindi la lente con cui stiamo guardando l'innovazione sociale è, secondo me, anche inevitabilmente quella dello sviluppo economico. Il terzo pezzettino che ricaviamo da questa prima slide riguarda le periferie. Come sapete non solo Milano in questo momento ha un'attenzione specifica sul tema innovazione e inclusione, ma anche delle priorità di mandato che riguardano le periferie degradate, non i nuovi centri, ma i posti della città che in questo momento soffrono di fenomeni, diciamo, di scollamento sociale ed economico. L'idea chiave di questa roadmap che arriverà ad un action plan, cioè un documento sintetico che determinerà una direzione, è esattamente quella di cogliere l'opportunità dei problemi delle periferie di Milano per trasformarle in un laboratorio che riguardi l'innovazione sociale e le nuove economie urbane. Prometto, ci metto poco, partendo da questo. L'Unione Europea e la rete Urbact ci chiede di partire da un'analisi di scenario e diciamo, ce la caviamo rapidamente. Qual è il problema, qual è il rischio di fronte a cui siamo? Colonna di sinistra, la città di Milano, sapete, vive un momento un buon momento di sviluppo sociale ed economico. Gli indicatori, i hard numbers ci dicono che la situazione è sostanzialmente tornata ai livelli pre-crisi, con una fondamentale differenza: le cose non sono come prima. Se da una parte i macro indicatori ci dicono che la città ha saputo reagire, ha saputo reinventarsi. Dall'altra parte, e quindi ci sono numeri che riguardano il turismo, gli studenti universitari, l'export, il numero di imprese, il valore aggiunto locale, e questa reazione è stata fatta proprio grazie a un mix tra innovazione, turismo crescente e capacità di attrarre investimenti. Nella colonna di destra abbiamo il lato oscuro della medaglia, cioè la situazione non è tornata come prima per tutti, perché c'è una parte di città che va a un passo diverso. Possiamo riassumere questa visione con l'immagine della città a due velocità, no? C'è qualcuno che corre e qualcuno che resta indietro. La parola chiave è polarizzazione, che è un fenomeno tipico delle economie contemporanee, basate, diciamo, su come dire, fenomeni di innovazione spinti. Cioè l'idea è che ci sia qualcuno che non riesce a tenere il passo. E qua numeri che riguardano le famiglie che ricevono un supporto al reddito, i minori in povertà, il reddito medio di famiglie monoparentali, la quantità di NEET, dei giovani che non studiano, non lavorano, non svolgono attività formative. E le immagini delle periferie degradate, questo è il famoso quadrilatero di Lorenteggio che qualcuno qui in sala conosce molto molto bene, sono in qualche modo il campo da gioco. Quindi è come se ci fosse una polarizzazione che viene anche spazialmente ben rappresentata dal rapporto tra centro e nuovi centri e i posti che invece, diciamo, non riescono a starci dietro. Nello stesso tempo, che cosa vediamo, che cosa abbiamo visto nella città? Cominciamo da lì. Esistono dei fenomeni emergenti dal basso che abbiamo chiamato e che si stanno chiamando in letteratura nuove economie ibride e che hanno alcune caratteristiche. Si tratta di imprese profit che si pongono il problema e cominciano ad agire concretamente nella direzione dell'impatto sociale. Ci sono invece soggetti non profit che si stanno ponendo il problema e la sfida di essere orientati al mercato e quindi all'autosostenibilità economica, cioè si esce da una dimensione, diciamo, di totale dipendenza dal finanziamento pubblico, dal bando, per chiedersi come fare a stare in piedi con le proprie gambe. Queste realtà ibride sono ibride anche non solo perché il confine profit e non profit tende a sfumare, ma anche perché le attività di cui si occupano questi soggetti sono, come dire, a cavallo tra diversi ambiti di attività. Il commercio, l'agricoltura, l'artigianato, il cibo, il volontariato, l'arte, la cultura, in qualche modo noi siamo dentro un posto ibrido. Queste realtà sono protagoniste di esperienze di rigenerazione urbana, cioè in qualche modo stanno concretamente agendo sui territori come soggetti capaci di generare da una parte valore economico e dall'altra parte valore sociale, usano la tecnologia non come scopo, non sono necessariamente startup tech, ma sono soggetti che usano in maniera ordinaria, se volete anche un po' sdrammatizzata, la tecnologia come strumento per migliorare il proprio impatto e la propria capacità operativa o anche la propria capacità di incidere nei contesti. Pensate per esempio alle nuove tecnologie utilizzate per facilitare forme collaborative. E aggiungerei anche, e fanno un po' una vitaccia. Ci sono dei soggetti che da una parte oggettivamente sono un valore, sono una grande risorsa per la coesione sociale della città, dall'altra parte non sono soggetti solidi o sempre solidi e che se la passano bene. Ho in mente un episodio che mi ha molto colpito, che non è accaduto qui, è accaduto a Roma, con un convegno internazionale sul tema delle periferie, in cui i massimi rappresentanti politici e tecnici del governo centrale presentavano le problematiche delle periferie italiane sostanzialmente dicendo: ma ci sono gli innovatori sociali, ma abbiamo trovato la soluzione, ma guardate, noi non lo sapevamo, ma ci sono esperienze fantastiche. E mi sono trovato sul palco a dire: sì, faccio un piccolo sondaggio, alzi la mano, chi è che fa una vitaccia qua dentro? No? Tutte mani in alto. Che significa che fare politiche pubbliche oggi non può limitarsi solo a sostenere, come il Comune di Milano ha fatto e continua a fare, come fa la Fondazione Carpio e continua a fare, incoraggiare questo tipo di esperienze o limitarsi a constatare che esistono e che sono utili. Bisogna capire come fare un salto di scala. Lo dico con le parole di Cristina Tajani: dobbiamo passare dalla sperimentazione al sistema. Non possiamo limitarci a dire ci sono degli eroi che in posti particolarmente problematici fanno molto con poco. Sapete che l'innovazione sociale, come dire, ha come principale punto di attacco critico l'idea che sia un sistema per deresponsabilizzare lo Stato, per dire, ah, fantastico, allora fate voi, ok? Nello stesso tempo, quello che osserviamo, e queste immagini sotto, questo lo dico dopo, nella parte di destra, invece, osserviamo, anche grazie a autorevoli osservatori, che sono proprio gli organizzatori di questa scuola, quella che potremmo definire una specie di new wave dell'innovazione sociale. 10 anni dopo i primi paper di Mulgan, l'avvento di Nesta, i grandi entusiasmi a volte delusi, anche le stanchezze che cominciano a emergere evidenti, c'è invece un aspetto molto interessante, che queste esperienze bottom-up cominciano a interessare anche dei soggetti che solitamente non erano interessati. Tanto per cominciare, le istituzioni, che a volte in maniera pertinente, a volte in maniera anche un po' con eccessi di entusiasmo, si accorgono dell'innovazione sociale e, diciamo, e ne cantano le lodi. Raramente fanno qualcosa di utile, ma che se ne accorgono già è qualcosa di buono. Poi c'è questa nuova emergente categoria che è la finanza di impatto sociale. Questo non dico niente perché sarà oggetto di ben più autorevoli interventi. Un altro aspetto molto interessante sono gli operatori della mainstream economy, cioè dei soggetti dell'economia tradizionale che improvvisamente riconoscono il valore di queste esperienze e cominciano a chiedersi in che termini incoraggiarle o genericamente in che termini la propria azione può e deve essere non solo a vantaggio degli azionisti ma anche a vantaggio, come dire, del contesto in cui l'impresa opera. E poi c'è un altro attore in commedia molto interessante che è il terzo settore tradizionale, che è, come detto prima, attraversato da forme di trasformazione profonda, a volte sofferta. A Milano vedo, come dire, un fortissimo attivismo del terzo settore che si interroga sul proprio futuro, dicendo contemporaneamente non possiamo andare avanti così, ma dobbiamo capire in che direzione andare, e che ovviamente guarda all'innovazione sociale come un'ipotesi di lavoro con cui collaborare, da sostenere, da generare esso stesso. Sotto ho preso un po' di immagini veramente un po' casuali, un po' trovate da internet, un po' fotografate da me in giro, e sono le molte mappe che ho incontrato in questo periodo che riguardano queste esperienze dal basso. Ora, quella è un'immagine della mostra New Urban Bodies, quella è la mappa dei co-working, poi ci sono le social street, poi ci sono i fab lab, insomma queste realtà emergenti. Ora, un passaggio su un intervento molto interessante di Cristina Tajani a questo proposito di qualche settimana fa, dove suggeriva una chiave interpretativa che io ho trovato molto, molto utile e ve la propongo. Cioè l'idea che se siamo di fronte all'indiscutibile crisi dei cosiddetti corpi intermedi e che questi soggetti siano oggettivamente indispensabili per garantire la coesione sociale, e siamo da una parte tentati di dire recuperiamoli e dall'altra parte però siamo di fronte a forme di disintermediazione forte che però da una parte sono possibili ma dall'altra parte non sono efficaci, cioè una società completamente disintermediata in cui i vertici, qualunque essi siano, sociali, economici, politici, parlano direttamente con la moltitudine della popolazione senza mediazioni, è una società che non regge, è una società che spinge ancora di più sul pedale dell'accelerazione e quindi della polarizzazione. Cristina Tajani suggerisce una chiave interpretativa e dice: guardate che questi soggetti sono nuovi broker sociali. C'è una nuova versione bottom-up dei corpi intermedi. E io trovo questa interpretazione molto interessante per un motivo. Perché secondo me ci porta al di là di una alternativa che più o meno può essere raccontata così. È giusto sostenere i più bravi? Oppure rischiamo di essere anche noi attori di polarizzazione? Questo è un dibattito che per esempio ho sentito molto come fiato sul collo quando lavoravo in Puglia, no? Sostenendo esperienze giovanili di base, in cui l'argomento era: ma perché stai aiutando i talenti? Guarda che sono i più deboli che vanno aiutati. Questo è un tema molto presente per esempio nel dibattito sulle start-up, ma perché dobbiamo aiutare i genietti che escono dall'università con i dottorati di ricerca in robotica avanzata? Noi dobbiamo aiutare quelli, se la cavano da soli, se la caveranno da soli in ogni caso. Ecco, io penso che questa idea di immaginare di non aver spento il telefono, questa idea di immaginare questi soggetti non soltanto come portatori di progettualità pro domo propria, ma come soggetti capaci nello stesso tempo di sostenere il proprio progetto, la propria avventura, e di sostenerli con la mano pubblica solo a patto che queste avventure ricadano concretamente sul territorio, sia un sistema per combinare intervento pubblico intelligente, rapporto di partnership pubblico-privato, oggetto di questa scuola, e coesione sociale di una maniera nuova. E io credo che sia una chiave interpretativa preziosa in un momento in cui ovviamente stiamo tutti quanti cercando di capire cosa ci attende nel futuro. Chiudo questa presentazione, facendo vedere la prima, con la struttura del piano che ci siamo immaginati. Vado molto rapido, tanto per cominciare sugli obiettivi. Il Comune di Milano coglie l'occasione di questo progetto europeo per promuovere una riflessione a tutto campo con sull'innovazione sociale nel senso più ampio del termine, cioè di cambiamento delle dinamiche sociali ed economiche urbane, con lo scopo di favorire inclusione in una maniera innovativa, ok? Non mi ficco nel dibattito su cosa significa innovazione sociale perché ci passiamo la giornata, con l'idea, primo, di sviluppare una strategia che combini innovazione economica e sociale e inclusione. Secondo, cogliere queste nuove opportunità, cioè interpretare questa fase e anche questo cambiamento in atto, cercando di capire come trarne vantaggio, no? Senza nostalgia, ma cercando di guardare avanti, e con tre fondamentali alleati. Primo, le esperienze passate. Il lavoro che Mario e Stefano ci presentano sull'analisi di quello che il Comune di Milano ha fatto nei precedenti anni è esattamente un contributo a questa riflessione. Cosa abbiamo fatto? Come è andata? Secondo, attraverso una governance collaborativa. Su questo, diciamo, il riferimento a Fondazione Cariplo è naturale, cioè l'idea che una politica pubblica contemporanea guardi inevitabilmente, indispensabilmente a un lavoro di governance aperta. Non si va da nessuna parte da soli, soprattutto in una città vitale come Milano. Terzo, lo scambio internazionale, cioè per esempio l'occasione di Bustinno è stato il modo per dire a Parigi che stai facendo, Barcellona cosa stai facendo, ma anche Danzica, ma anche le piccole città della Romania, cioè capire in che termini anche le realtà piccole o medie possono essere di ispirazione. La grande scommessa è trasformare le periferie degradate in un laboratorio per le nuove economie ibride. Le cinque linee d'azione sono quelle che vengono dalla traiettoria del Comune di Milano su questo, ma non capite bene che sono delle divisioni con tutti i problemi che hanno le tassonomie, cioè ci sono ampi spazi di sovrapposizione, ci stiamo anche pensando se abbia senso dividerle così. Imprese ibride e rigenerazione urbana, economia collaborativa e sharing economy, le start-up e l'economia ad alto tasso di intensità di conoscenza, il tema del new craft e dell'urban manufacturing con cui proprio con Stefano Maffei lavoriamo fianco a fianco un po' tutti i giorni, e il tema delle smart city e naturalmente delle smart citizen. Ci teniamo particolarmente a questa idea di una cosiddetta tabella doppia entrata, una dimensione verticale e una orizzontale, perché esistono tre linee di azioni trasversali a tutte queste linee verticali, e che sono, primo, come si fanno le politiche, o anche che tipo di, cosa vuol dire un approccio partecipativo, di design partecipativo alle politiche pubbliche, come si disegnano, qual è il confine in cui ti assumi responsabilità di scelte e coinvolgi altri soggetti. Secondo, come misuri l'impatto, perché tutto questo dibattito, Tiresia ci insegna, può svilupparsi solo a condizione che le stesse politiche pubbliche e l'azione di innovazione sociale in genere affronti la sfida della misurazione dell'impatto. E terzo, naturalmente, dove si trovano i soldi, impact finance, e quindi come finanziare le politiche. Questo è quello che avevo in mente di dirvi.